Buonasera, questa edizione del telegiornale Andrea Nondo in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali.
Carissimi ottoliner, anche oggi, prima di passare alle cose serie, un po' di cabarellum e vaudeville vario dal mondo incantato delle bimbe di bandiera. Ieri, infatti, vi avevamo mostrato uno screenshot che dimostra come Parabellum stia rassicurando la sua fanbase sulla sua ferma intenzione di respingere al mittente le accuse di Ottolina TV, andandolo a dire all'avvocato dopo averlo già detto alla mamma YouTube. In 25 anni di report è l'atteggiamento standard che ho sempre riscontrato in chi era stato colto un po' in castagna, invece che rispondere nel merito, annunciare una bella querela. Ovviamente sanno benissimo che la querela non va da nessuna parte, ma per chi in cuor suo comunque li ha già assolti a prescindere, rappresenta una rassicurazione sempre molto efficace. E se lo fanno multinazionali multimiliardarie, dalle quali dipende una fetta importante della nostra vita, perché mai non dovrebbe farlo anche Parabellum, che come sottolinea lui è addirittura CEO di un think tank? Amministratore delegato, una carica prestigiosa, mica cazzi. Peccato si riferisca a un'azienda che secondo le misure camerali non vanta poi tantissimi dipendenti, anzi ne vanta zero. È un po' come se quello che ti fa il cappuccino la mattina, invece che come barista, si presentasse come CEO del bar da Luigi e Ivana. O come quando qualcuno mi definisce il direttore di Ottolina TV, a me che non sono in grado nemmeno di dirigere quelle due carognette dei miei figlioli. Il fatto ingiurioso che avrebbe spinto un paladino del mondo libero come Parabellum a pensare di rivolgersi a un avvocato è questa copertina, oppure questo meme, non ho capito benissimo, sinceramente. Parabellum sostiene infatti che anche quando ha avuto da ridire, ad esempio con Lilin, non ha fatto nessun meme, perché, sottolinea, si attacca alla tesi, non il relatore. Evidentemente, come per la definizione di chi è l'aggressore e chi è l'aggredito nella guerra per procura in Ucraina, crescendo e fatturando, anche se pochino, insomma, ha cambiato idea. Questa, infatti, è la copertina di un suo vecchio video. E questo in basso a sinistra è Alessandro Orsini, con la faccia sovrapposta a quella di Efiliate, il mostro di 300 che tradisce Sparta per passare col nemico. E questa invece è un'altra copertina di una live del suo sponsor principale, il raffinatissimo intellettuale e grandissimo giornalista d'inchiesta Ivan Greco, che si è fatto tutta una live con questa parrucca perculando sempre Orsini. Ho come il sospetto che qui c'è chi rischia di avere la bocca e le dita più veloci dei neuroni. E con questo concludiamo l'appuntamento quotidiano con l'incredibile mondo delle bimbe di bandiera e torniamo a occuparci di cose un pochino più serie. Secondo l'ex vice sottosegretario alla difesa USA, Stephen Bryan, ormai in Ucraina la Russia domina lo spazio aereo e le difese aeree ucraine sono letteralmente scomparse. E secondo Bloomberg, questo ormai alimenta la paura che l'esercito ucraino sia vicino al punto di rottura. Al che uno dice, vabbè, grazie al cazzo, le forze armate russe mica sono un avversario qualsiasi. Prima di essere folgorato sulla via di Damasco, che porta dritto all'interno dei salotti buoni della propaganda analfo-liberale, pure Parabellum lo diceva che mettercisi contro dal punto di vista militare è stupido. Il problema però è che l'insormontabile scoglio russo è solo la punta dell'iceberg. Da ormai 4 mesi gli USA si sono ritrovati impantanati in un conflitto nel Mar Rosso che inizialmente la propaganda aveva provato a spacciare come una sorta di passeggiata di piacere. Contro quegli scappati di casa di Ansarallah, il problema sembrava sostanzialmente quello di mantenere un po' il contegno e non infierire in modo troppo violento contro un nemico così platealmente inferiore. Dopo 4 mesi di bombardamenti illegali e un imponente impegno di forze e di risorse che probabilmente gli USA avrebbero preferito concentrare sul Pacifico, dove si continuano a scaldare i motori per il vero grande conflitto sistemico che l'impero dovrà affrontare per tentare di rinviare il suo inesorabile declino, gli USA hanno dovuto fare anche qui un discreto bagno di realtà, fino ad arrivare a dichiarare per bocca dell'inviato speciale per lo Yemen, Tim Lenderking, che siamo consapevoli che non c'è una soluzione militare e siamo a favore di una soluzione diplomatica. Meglio tardi che mai, diciamo. Gli Stati Uniti, scrive il giornalista libanese Khalil Nasrallah su The Cradle, hanno segretamente offerto una straordinaria serie di concessioni ad Ansarallah per fermare le sue operazioni navali a sostegno di Gaza, ma purtroppo senza alcun risultato. Nel frattempo gli USA subivano un attacco nella loro principale base al confine tra Siria e Giordania che rappresentava un'altra pietra miliare nella strada che porta al declino. Per la prima volta diventava chiaro che la loro controaerea non era più in grado di garantire la sicurezza delle installazioni militari dell'impero nel Medio Oriente. Uno snodo storico nel caso di un'evoluzione del genocidio in corso verso una guerra regionale, infatti, gli Stati Uniti si troverebbero nell'impossibilità di dispiegare in sicurezza le loro forze di terra in tutta la regione. E infine, ecco che arriva la spettacolare operazione militare iraniana di sabato scorso. Per capirne l'impatto reale, basta vedere il panico che ha sollevato in tutte le redazioni impegnate nel sostegno allo sterminio dei bambini palestinesi, che come sempre, di fronte a una realtà che non rientra nell'idea dell'insindacabile superiorità dell'uomo bianco rispetto al resto della popolazione mondiale, fanno presto, ribaltano la realtà e chi si è visto, si è visto. Israele e Occidente respingono l'Iran, titolava ieri il giornale. L'abbattimento del 99% degli ordigni, esulta Giammica l'essinofobia, è anche la più significativa vittoria conseguita dal premier israeliano Benjamin Netanyahu in 6 mesi di guerra. Beh, immaginiamoci allora le altre. Come scriveva giovedì scorso Chaim Levinson su Haaretz, dobbiamo cominciare a dire chiaramente quello che non potrebbe essere detto. Israele è stato sconfitto, una sconfitta totale. Gli obiettivi della guerra non verranno raggiunti, sottolinea Levinson. Gli ostaggi non verranno restituiti, la sicurezza non verrà ripristinata e l'ostracismo internazionale di Israele non finirà. Ora, ovviamente fare un bilancio di un conflitto è sempre piuttosto complicato e il tutto è sempre fortemente influenzato dai vari bias cognitivi e dal wishful thinking di ognuno. La buona notizia però è che per il ragionamento che vogliamo fare qui, adesso, questa sostanziale impossibilità di determinare oltre ogni ragionevole dubbio chi vince e chi perde non conta. Il punto infatti è che all'impero non basta non perdere il singolo conflitto e nemmeno vincerlo. Per stare in piedi l'impero ha bisogno che i suoi vassalli siano convinti del fatto che alla fine, molto banalmente, non può perdere. L'idea dell'invincibilità dell'impero è il più importante e irrinunciabile dei suoi asset, a maggior ragione quando è in declino. L'impero in ascesa o nell'era del suo massimo splendore, infatti, sui suoi vassalli è in grado di esercitare la sua egemonia, che significa che in cambio della rinuncia alla tua sovranità puoi comunque partecipare alla redistribuzione di una parte dei dividendi di questo ordine. Insomma, non conti una sega, non puoi decidere, ma comunque alla fine, almeno da alcuni punti di vista, ci guadagni. L'ordine fondato sull'impero in declino, invece, tutti questi dividendi da distribuire ai vassalli per tenerli buoni e convincerli che quell'ordine è nel loro stesso interesse, non li genera più. L'impero in declino e i suoi vassalli li deruba senza dare niente in cambio. E l'unica cosa che impedisce ai vassalli di ribellarsi è proprio il monopolio della forza bruta e l'idea dell'invincibilità dell'impero. Non a caso gli USA su questo hanno voluto eliminare ogni dubbio. Le 1000 oltre basi sparse per il pianeta e una spesa militare che da sola eguaglia sostanzialmente la spesa militare del resto del mondo messo assieme servono proprio a questo, un segno chiaro e inequivocabile della propria supremazia. Ma i segni ormai potrebbero non essere più sufficienti. Tutti gli esempi che abbiamo elencato rapidamente sopra rappresentano una mazzata gigantesca al mito dell'invincibilità. E a ben vedere non potrebbe essere altrimenti. La gigantesca macchina bellica statunitense, che è di gran lunga ancora oggi la più imponente dell'intera storia dell'umanità, sconta infatti due criticità strutturali che cominciano ad avere un peso insostenibile. La prima è che buona parte di quello sterminato budget serve molto più a ingrassare le casse delle oligarchie del comparto militare industriale e le tasche di quella che il nostro amico David Colantoni definisce la classe militare, che non a potenziare davvero la macchina bellica USA. L'esempio eclatante sono la quantità smisurata di quattrini che vanno sempre in nuovi armamenti che promettono magie, ma che alla fine sul campo si rivelano più o meno avere la stessa funzionalità della roba vecchia, ma con costi di ordini di grandezza superiori, che spesso sottraggono risorse a cose che non fanno tanta notizia, ma che sono davvero indispensabili, come le munizioni. La seconda è quello che definiamo il vantaggio asimmetrico della resistenza antiimperialista, che è ad esempio quello che ha portato gli USA a subire una disastrosa sconfitta in Vietnam e che comunque, anche nelle guerre successive, gli ha impedito di ottenere vittorie stabili e durature anche dopo aver temporaneamente annientato un nemico infinitamente più debole. Ma prima di proseguire in questo viaggio, dentro la fine del mito dell'invincibilità dell'impero, ricordatevi di mettere mi piace a questo video per aiutarci a combattere la nostra piccola guerra asimmetrica contro la dittatura degli algoritmi. E già che ci siete, anche quella di logoramento contro la propaganda suprematista, iscrivendovi a tutti i nostri canali e attivando le notifiche. Perché se l'impero, nonostante tutto, ancora oggi continua a infinocchiare qualcuno con il mito dell'invincibilità, è solo a causa della gigantesca macchina propagandistica che affianca quella militare, ma che, come quella militare, deve fare i conti sempre di più con il vantaggio asimmetrico dell'antiimperialismo, e cioè voi, la gente comune e onesta che si è rotta i coglioni di sorbirsi le loro cazzate. Buona visione. Tra i tanti meriti dell'operazione militare effettuata dall'Iran sabato scorso, sicuramente una menzione speciale va, come abbia per l'ennesima volta esposto chiaramente a tutti, la ferocia di cui è capace il suprematismo colonialista dell'uomo bianco quando qualcuno si azzarda davvero a metterlo in discussione armi alla mano. I giornali di ieri erano un tripudio di sostegni incondizionati allo sterminio dei bambini palestinesi, con una proliferazione dell'ormai onnipresente SS, gli specializzati in stronzate, in grado di fare impallidire i regimi più sanguinari della storia umana. Secondo il Foglio si è svelato il vero Iran. Israele, scrivono gli amici del genocidio grazie ai soldi delle tue tasse, fa la stabilità del Medio Oriente contro l'Iran, mina vagante. Con a fianco un'imperdibile chicca della sempre imbarazzante Cecilia Sala, che sostiene addirittura che allo stadio in fabbrica gli iraniani dicono: non siamo chi ci governa, e chiedono info per prendere la tessera d'Italia Viva. D'altronde rilancia mica l'essinofobia sul giornale, per Netanyahu si è trattato di una vittoria totale. Forza Israele, rilancia ancora il Foglio, la nuova guerra per la libertà che combatte Israele riguarda tutti noi amici del genocidio. Ma il vero colpo di classe è che contemporaneamente la stessa identica propaganda suprematista fa un salto mortale e prova a coprire anche l'interpretazione diametralmente opposta. E così basta scorrere una pagina e da un terribile attacco alla stabilità della regione, che ai bambini sterminati da Israele tanto stabile forse non appariva nemmeno prima, l'operazione iraniana ecco che per magia diventa una cosa e niente, architettata da degli scappati di casa che non riuscirebbero a fare paura manco a una scolaresca. Il trade union tra queste due versioni apparentemente inconciliabili è uno e uno soltanto: l'impero è invincibile e come la metti, non c'è resistenza che possa ottenere risultati significativi. Tocca solo capire se ignorarla perché alla fine è innocua o raderla al suolo perché si è azzardata ad alzare la testa. decidere razionalmente di compiere un'azione, portarla a termine e raccoglierne i risultati è una prerogativa della superiore civiltà dell'uomo bianco. Gli altri sono attori irrazionali che a volte scalcitano, a volte sconigliano, ma che mai e poi mai possono avere e perseguire un'agenda politica autonoma e razionale. Ma siamo proprio sicuri sia davvero andata così? Prima questione, l'operazione militare è stata una minaccia inquietante contro il resto del mondo o una pagliacciata? Ovviamente, piuttosto chiaramente, nessuna delle due. Che non si sia trattato di una semplice pagliacciata lo dimostra un dato su tutti. L'Iran in tutto avrebbe speso alcune decine di milioni. Israele e i vari sostenitori dello sterminio dei bambini palestinesi, oltre 1 miliardo. Se è stata una pagliacciata, per il mondo libero di sterminare, non è stata a buon mercato. L'Iran avrebbe speso così poco per un motivo molto semplice. Il meglio del suo arsenale non l'ha tirato in ballo. Il motivo è anche qui piuttosto semplice. La risposta iraniana all'attacco criminale di Israele contro il suo consolato a Damasco voleva essere misurata e proporzionale. Il motivo mi pare chiaro. Si voleva evitare di offrire a Israele una scusa valida per replicare a sua volta con un'altra ritorsione sproporzionata che avvicinerebbe una regionalizzazione del conflitto che non vuole nessuno a parte appunto i suprematisti sionisti, in preda al peggiore dei deliri ideologici autodistruttivi. Per calibrare l'attacco, l'Iran addirittura avrebbe trattato direttamente con gli USA per capire qual era il limite possibile per infliggere a Israele un duro colpo strategico, ma permettere allo stesso tempo comunque agli USA e agli altri amici del genocidio di mantenere una certa distanza da Israele e non supportare acriticamente ogni tipo di reazione. Fatto per cui alcuni analisti un po' confusi hanno parlato appunto di una messa in scena teatrale che non fa altro che rafforzare l'occupazione sionista. Una lettura molto superficiale che denota una scarsa capacità di lettura di cosa sia e come funzioni l'imperialismo. Per quanto gli USA vogliano in tutti i modi evitare un'escalation regionale, la loro copertura di Israele, in quanto avamposto dell'imperialismo USA nella regione, non potrà mai venire meno. Dal momento che una sconfitta di Israele significherebbe una vittoria del mondo multipolare e postcoloniale. Quindi, anche nel caso Israele decidesse di trasformare il genocidio in una guerra regionale, per quanto contrario, l'imperialismo USA non potrebbe che correre in loro soccorso, facendo così naufragare definitivamente la strategia USA che comporta un disimpegno dal Medio Oriente per potersi concentrare sul Pacifico. In sostanza, le priorità USA hanno un ordine gerarchico preciso. Primo, impedire agli attori del nuovo ordine multipolare di avanzare fino a trasformare alcune aree del pianeta in aree sotto la loro influenza e totalmente indipendenti dal progetto imperiale USA. E solo dopo riuscire a mantenere questo equilibrio grazie ai propri proxy per potersi permettere di concentrarsi principalmente nel principale dei fronti della guerra contro il declino imperiale, che ovviamente è il Pacifico. La strada che si trovava quindi a percorrere l'Iran era oggettivamente molto stretta e andava percorsa con cautela. Chi invece ci vede un'autostrada da percorrere con l'acceleratore a paletta rischia di essere o incompetente o avventuriero, ma sulla pelle altrui. All'interno di questa strada strettissima, allora il punto è stabilire se l'Iran abbia ottenuto qualcosa di veramente significativo oppure, come sostengono i detrattori, abbia semplicemente organizzato una messa in scena per accontentare la sete di vendetta del suo popolo, che in quanto non occidentale è ovviamente feroce e anche parecchio limitato. Il primo obiettivo è quello della deterrenza e, come sottolinea giustamente su X la nostra amica Rania Kalek di Breakthrough News, se Israele fosse stato colto di sorpresa e non avesse avuto a disposizione diversi giorni per mitigare l'impatto dell'attacco iraniano, il danno sarebbe stato enorme. Una vera guerra, al contrario di questa operazione, però, non verrebbe annunciata in anticipo in modo che Israele possa preparare una sorta di sinfonia delle difese aeree dei suoi alleati. Biden, continua Rania, comprende questo rischio ed è il motivo per cui ha affermato che non sosterrà un eventuale contrattacco israeliano. Soprattutto perché appunto ha ammesso e non concesso che gli arsenali svuotati dei sostenitori dello sterminio dei bambini palestinesi e la loro base industriale sia alla prova dei fatti in grado di sostenere questo livello di fuoco, a non poterlo sostenere probabilmente sarebbero ancora prima i portafogli. L'equazione nella regione, conclude Rania, è cambiata e l'Iran lo ha fatto magistralmente e responsabilmente, senza innescare la grande guerra. Nello specifico dell'operazione militare iraniana, un altro aspetto molto interessante è quello sottolineato dal sempre ottimo Fadi Kurandi Avaz, sempre su X. Ricordando una vecchia lezione a cui ha assistito alla Stanford University, Kurandi sottolinea come la portata dell'attacco iraniano, la diversità dei luoghi presi di mira e le armi utilizzate hanno costretto Israele a scoprire la maggior parte delle tecnologie antimissilistiche di cui dispongono gli Stati Uniti e i suoi alleati nella regione. Gli iraniani, continua, non hanno usato armi che Israele non sapeva avessero, ma ne hanno semplicemente usate molte. Gli iraniani invece ora probabilmente hanno una mappa quasi completa di come appare il sistema di difesa missilistico israeliano, così come di dove in Giordania e nel Golfo gli Stati Uniti hanno installazioni. Questo, sottolinea ancora Kurand, per Israele rappresenta un costo strategico enorme. L'Iran adesso può decodificare tutte queste informazioni e ha gli strumenti per un futuro attacco enormemente più mortale. Chiunque sta sottolineando che si è trattato soltanto di un'operazione scenografica non tiene in dovuta considerazione il fatto che raccogliere informazioni sulle posizioni del nemico è estremamente prezioso, soprattutto se siamo di fronte a una lunga guerra di logoramento. Netanyahu e il governo israeliano, conclude, preferiscono una guerra rapida, calda e urgente in cui possano attirare l'America. Gli iraniani invece preferiscono una guerra di logoramento più lunga che privi Israele delle sue capacità di deterrenza e lo renda per gli arabi e gli Stati Uniti un alleato troppo costoso da sostenere. Soprattutto dal momento che questo continua ad essere solo uno dei tanti fronti e altrove non è che le cose vadano esattamente molto meglio. Le difese aeree sono scomparse, titola Asia Times. La Russia domina lo spazio aereo dell'Ucraina. Nell'articolo il vice sottosegretario alla difesa USA, Stephen Bryan, ricorda come la maggior parte dei sistemi di fascia alta precedentemente forniti dagli Stati Uniti e dall'Europa sono stati distrutti o hanno esaurito i missili intercettori. Ora, continua Bryan, gli Stati Uniti hanno annunciato che forniranno 138 milioni di dollari per mantenere e riparare sistemi di difesa aerea Hawk precedentemente consegnati all'Ucraina. Un sistema che però ormai non riscuote più molto successo. Taiwan, ad esempio, ha recentemente deciso di liberarsene, sostituendoli con un sistema autoctono denominato Tian Kung. Israele ha dichiarato che quelli che li rimangono sono ormai in pessime condizioni e non sono operativi e che li sta sostituendo con i suoi Fionda di David. D'altronde, l'Hawk è un sistema di difesa antiaerea semimobile che nella sua versione originale risale ormai addirittura agli anni 50. Nel tempo sono state implementate diverse migliorie, ma il grosso delle componenti sono circuiti integrati di media scala che sono per lo più fuori produzione. È piuttosto improbabile, sottolinea Bryan, che una qualsiasi fonderia sia disposta a intervenire sulle sue linee per produrre una manciata di queste componenti e quindi i computer, i componenti di guida, il sistema di controllo del fuoco, i radar e l'elettronica di bordo potrebbero avere i giorni contati. E anche se riuscissero a risolvere questo collo di bottiglia, la reale efficacia comunque rimarrebbe opinabile. Quanto sia efficace Hawk contro le minacce moderne, sottolinea infatti Bryan, non è chiaro. Generalmente si ritiene che la capacità di uccisione di Hawk contro gli aerei sia superiore all'85% se lanciato in tandem, e cioè due missili per bersaglio. Se il bersaglio però è sufficientemente vicino. La gittata dei missili Hawk infatti non supera le 30 miglia. Le bombe plananti, che vengono usate sempre di più dall'aviazione russa, partono da ben più lontano. Ma ancora più dubbi ci sono sulla capacità del sistema Hawk di neutralizzare sciami di droni e missili balistici, per non parlare degli ipersonici. Insomma, la conclusione, scrive Bryans, è che nonostante tutti i soldi e i quattrini di USA e alleati, l'Ucraina non dispone più di difese aeree efficaci in grado di proteggere le infrastrutture critiche o fermare gli aerei russi sul campo di battaglia o nelle sue vicinanze. E senza difese aeree efficaci, la Russia domina lo spazio aereo dell'Ucraina. E proprio grazie in buona parte al dominio dello spazio aereo, ribadisce Bloomberg, gli attacchi russi all'Ucraina alimentano la paura che l'esercito sia vicino al punto di rottura. gli attacchi missilistici della Russia al sistema energetico ucraino, il bombardamento della sua seconda città più grande e l'avanzamento sul fronte alimentano le preoccupazioni che lo sforzo militare di Kiev sia vicino al punto di rottura, ricorda Bloomberg. Una grave carenza di munizioni e manodopera lungo il fronte di 1200 km e le lacune nella difesa aerea mostrano che l'Ucraina è nel suo momento più fragile in oltre 2 anni di guerra e il rischio è un crollo delle difese ucraine, un evento che darebbe al Cremlino la possibilità di fare un grande passo avanti per la prima volta dalle fasi iniziali del conflitto. Nel condurre la sua guerra contro il resto del mondo per perpetuare un sistema globale fondato sul primato di una piccola tribù sul resto della popolazione mondiale, l'impero USA quindi si trova a combattere contemporaneamente da un lato con grandi potenze militari contro le quali sconta un importante deficit in termini di base industriale e dall'altro con attori in grado di sfruttare in vario modo i vantaggi asimmetrici, che così a occhio come minimo è più che sufficiente per far venire qualche dubbio sul supposto strapotere dell'impero. E quando un servo comincia ad annusare che lo strapotere del suo padrone potrebbe non essere più così solido, inevitabilmente comincia a guardarsi intorno per capire se ci sono alternative. Soprattutto se è consapevole che in un eventuale successo della rivolta degli schiavi, insieme al padrone, ad essere decapitato sarebbe pure lui. Da questo punto di vista, la caduta dell'impero potrebbe anche essere accelerata dal collo di bottiglia in cui si è infilato a causa del suo continuo ricorso a dei proxy per portare avanti i suoi obiettivi strategici, come d'altronde è già successo in passato con l'Islam radicale. Idem ora col sionismo radicale, in particolare degli alleati più esplicitamente clerico-fascisti del governo Netanyahu. L'agenda politica dei Ben-Gvir e degli Smotrich, infatti, come d'altronde quella dei banderisti più oltranzisti in Ucraina, sembra guidata in buona parte non solo da opportunismo e utilitarismo, che con tutti i loro difetti perlomeno sono atteggiamenti che spingono a confrontarsi sempre con la realtà materiale e reali rapporti di forza esistenti, ma proprio da un fervore ideologico degno della peggiore feccia nazifascista, alla quale spesso si ispirano esplicitamente. Al contrario delle oligarchie USA, che per quanto deprecabili hanno dimostrato di saper fare piuttosto bene il loro interesse e quindi di avere un'idea piuttosto precisa della realtà, altrimenti l'impero più vasto e potente della storia umana di sicuro non lo costruisci, questa feccia iperideologizzata vive in una realtà parallela e rischia di portare le oligarchie stesse a sbattere contro un muro, che sarebbe anche un ruolo oggettivamente positivo, se non fosse che nel farlo hanno questo vizietto di sterminare una quantità spropositata di esseri umani e di portare l'intera umanità a un passo dall'autodistruzione definitiva, anche senza nessuna utilità evidente. Il problema però è che le oligarchie, per quanto possano anche realizzare lucidamente che neonazisti di Azov, come i coloni millenaristi, facciano più danni della grandine, non possono sottrarsi dal sostenerli, perché comunque la priorità strategica, ripeto, è impedire ai loro nemici, e cioè a qualsiasi paese che punta a indebolire l'unipolarismo USA per rafforzare la sua sovranità, accelerando così la transizione verso un ordine multipolare, di ottenere qualche successo significativo. Ed ecco così come un genocidio, una pulizia etnica, anche se controproducenti per gli obiettivi strategici USA, alla fine si trasformano nella meno peggio delle opzioni. In questo scenario inquietante, la speranza appunto è che laddove vi siano dei margini di manovra, gli stati vassalli ne approfittino per prendere le distanze. Purtroppo però al momento questa speranza appare spesso decisamente vana. Nel caso di Israele, ad esempio, le forze europee effettivamente hanno fatto meno ostruzionismo degli USA per trovare una soluzione nell'ambito dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ciò nonostante però, per implementare le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia prima e del Consiglio di Sicurezza poi, non hanno mosso mezzo dito, mentre quando poi si è trattato di difendere lo Stato genocida di Israele dalla legittima reazione iraniana, tutto sommato contenuta e fin troppo proporzionata, hanno ritrovato tutto lo smalto che sembravano aver perso e hanno messo in campo tutta la loro forza militare deterrente. Da questo punto di vista vorrei spezzare una piccola lancia a favore del governo italiano, in particolare del compagno Antonio Tajani. Tra i leader europei, infatti, così a occhio, è stato quello che ha espresso probabilmente la posizione più avanzata. prima di tutto, ha sottolineato il nesso diretto con l'attentato criminale all'ambasciata iraniana di Damasco, lasciando campo libero all'interpretazione di Teheran prima e di Mosca poi che l'operazione militare iraniana sia stata del tutto legittima dal punto di vista del diritto internazionale. Ma poi è stato anche uno dei primissimi a esprimere pubblicamente, con parole chiare, l'auspicio che Israele non risponda a questo attacco. Probabilmente hanno pesato le forti relazioni commerciali che il nostro paese ha sempre intrattenuto con Teheran, dove eravamo in prima linea anche per le infrastrutture ferroviarie, un mega business al quale abbiamo rinunciato in ossequio alle politiche imperiali USA. Un altro esempio eclatante delle ferite che gli sgarbi dell'arroganza imperiale hanno seminato a destra e manca e che in una fase di declino potrebbero riemergere in superficie con più forza e più rapidità di quanto sia oggi prevedibile. Il dominio imperiale USA è il principale nemico dell'umanità. La storia, inevitabilmente, troverà il modo di presentare il conto. Scopo dell'informazione mainstream oggi è coprire con ogni mezzo necessario la realtà di questo processo storico devastante. Ed è per questo che abbiamo sempre più urgentemente bisogno di un vero e proprio media che, invece che fare da megafono alle follie della propaganda suprematista, dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Maurizio Sambuca Molinari.